Questa sera il Signore mi ha messo in testa una serie di pensieri che sono comparsi all'improvviso, diciamo. Ho deciso nel giro di 2 ore, questo non 2 ore fa, ma in qualche giorno fa, era già tutto chiaro quello che dovevo dire e dovevo fare. Non ho lavorato molto, perché il Signore mi ha dato un messaggio ben preciso. Se noi apriamo la Bibbia a Efesini, Efesini 6.10, leggiamo: del rimanente fortificatevi nel Signore, nella forza della sua possanza, rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, perché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà e contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. E poi continua. Questi pensieri, questi passaggi, di cui uno particolarmente mi ha fatto pensare, mi ha incuriosito, dove dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà che sono nei luoghi celesti, eccetera. E quindi sotto questo aspetto l'uomo, io parlo in generale, l'uomo del mondo, è come se fosse cieco, come se non avesse gli strumenti per far fronte alle insidie del maligno. Il problema più grosso è che lui non lo vede con gli occhi della carne e pensa che non c'è, non esiste. Seppure gli parli, non ci crede perché non lo vede. Perché diciamo che sotto su questo aspetto c'è proprio una inadeguatezza dell'uomo a far fronte alle situazioni del mondo, che poi, come vedremo tra un po', quasi tutte le situazioni, le afflizioni, gli accadimenti di questo mondo partono sempre dall'alto, non sono mai generate da una realtà fisica, ma c'è sempre una realtà che comunque è spirituale, che possono essere, non so, l'invidia, la superbia, oppure la voglia di fare soldi, oppure la voglia di successo, oppure l'orgoglio. Sono tutte situazioni che, se ci facciamo caso, non sono carnali, non vengono da una realtà fisica, ma vengono da una realtà. Per questo l'Apostolo parla di principati e di potestà, e gli dà anche una posizione, che sono nei luoghi celesti. E quindi praticamente è spirituale la cosa, non è materiale. Noi viviamo una vita materiale, convinti che tutto è causa-effetto che viene dalla materia, ma in realtà noi siamo inadeguati, completamente inadeguati. L'avversario, Satana, il maligno, ha capito che l'uomo è indifeso ai suoi inganni sotto questo aspetto. Si è reso conto che ha vita facile con l'uomo in queste condizioni. È come se fosse cieco e non conosce la reale situazione. E il reale avversario chi è? L'uomo è proprio come se fosse cieco. Sapete, uno che deve essere portato con la mano perché non vede e quindi non ha la luce. Chi è senza Dio non ha nessun potere né su questa terra né in quella futura, ed è come se fosse smarrito, una persona smarrita, perché crede che il problema è nella carne, e quindi si dà da fare per azzerare la carne, perché pensa che il suo problema è un problema di carne e sangue, e quindi non pensa, pensa che sconfiggere la carne e il sangue risolve il problema. In realtà le cose sono decise in ben altri luoghi, e non c'è niente che accade su questa terra che non è stato deciso già in alto. In alto c'è il vero contendere tra il bene e il male. Noi ne siamo l'ultima parte di questa guerra, diciamo, di questa battaglia. E la conquista molto spesso è proprio il nostro cuore. E questo mi fa pensare, sapete, quando si è bimbi, quando eravamo bambini, pensavamo che la forza fisica, i muscoli, era il criterio con cui noi misuravamo la nostra potenza, praticamente. Quindi da piccolini, quando vedevamo uno forte, robusto, eccetera, pensavamo che quello era potente. Poi logicamente non è così, anzi questo è il primo stadio. E chi è rimasto in questo stadio, perché ce ne sono che sono rimasti in questo primo stadio, e di solito sono delle persone molto, molto grossolane, molto elementari, diciamo, come... Però crescendo abbiamo imparato che la vera forza è nel denaro. È il denaro che uno possiede, perché col denaro possiamo comprare tutto e possiamo superare i nostri problemi, possiamo pagare un avvocato, possiamo pagare un debito, e questo fa sì che l'uomo che ha dei soldi lo vediamo come uno potente, diciamo. Non tutti però si fermano a questo stadio, perché è un movimento che cresce, che va verso lo spirituale, diciamo, perché il passo successivo è la vera forza nella conoscenza, nell'intelligenza, nella capacità di risolvere i problemi, e che sono lo stadio delle persone studiose, degli scienziati, che pensano, sì, insomma, che una persona intelligente, in parte è così, perché ci stiamo avvicinando all'apice, diciamo, perché l'apice lo si tocca con nei Proverbi 1:7 è scritto quello che adesso leggo, e questo è all'apice della piramide. Il timore dell'Eterno è il principio della scienza, e gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. E quindi sta parlando di stolti, che chi non arriva a questo è uno stolto. Di solito lo stolto è proprio uno sprovveduto, insomma, perché è stolto. E praticamente è uno sviluppo che tende verso l'alto, verso lo spirituale. Quindi praticamente l'uomo, il più avveduto, è chi ha la luce, chi è arrivato ad accettare il Signore, che è la luce. Praticamente è lì il maligno, con tutti i suoi dardi, non ci può niente, perché stiamo parlando di un'armatura che... Poi Paolo lo descrive più avanti, che leggeremo tra un poco. Parla di un'armatura di cui non voglio mancare quella che dice la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E quindi sotto questo aspetto, diciamo che il mondo fisico è, per l'uomo è come se fosse lo stadio più basso del suo, del dove lui può, si muove, diciamo. Però noi già su questa terra abbiamo a che fare con un mondo spirituale che se non lo riconosciamo si danneggia sotto tanti aspetti. Quante persone alle volte, quando succedono degli accadimenti, finiscono con un'espressione tipo perché non ci ho pensato prima, perché non l'ho capito prima questa cosa, perché non lo so, perché si è lasciato trascinare dagli eventi, perché in effetti è proprio così. Io ho usato proprio il termine trascinato, nel senso che non è lui che si muove, ma lui, anche non rendendosi conto, si muove situazioni di eventi che lui non ha generate e che non sa. Mi viene in mente l'episodio di Scimei con Davide, ma lo diciamo più avanti questo. Sulla terra, quindi, l'uomo è come se fosse cieco di fronte a un nemico che non riesce a inquadrare. Non sa dove vengono i dardi, non sa da dove vengono i dardi del nemico, perché non lo vede, perché le situazioni, le forze, diciamo, non sono forze visibili, materiali, non sono carnali. E praticamente se non imposti il problema in questa direzione, cioè che c'è un mondo che ci sfugge a noi umani, che poi vediamo non tutti, è una questione poi di gradi. Io prima avevo accennato a questa piramide, no? A questo crescendo che va verso lo spirito. E se non ci rendiamo conto, se non inquadriamo le cose in questo modo qua, è una vita, è uno spreco, è una vita inutile quella che viviamo, insomma, non serve, perché non è atta allo scopo. Quindi non sa da dove vengono i dardi. È una lotta impari, perché non riesce a discernere la realtà che sta dietro agli accadimenti. Scimei praticamente che cosa fece? Oltraggiava Davide, lo insultava, gli tirava le pietre, la polvere addosso, chiamandolo sanguinario, quando Davide fuggiva davanti ad Absalom. Scimei era imparentato con la famiglia di Saul, e quindi in qualche modo l'ascesa di Davide aveva tolto un po' il potere a questa famiglia, e quindi aveva le sue ragioni per... E allora ha approfittato di quel momento difficile di Davide per dargli addosso in questo modo. Abisai, che era poi un cugino di Davide, perché era figlio di Seria, una cosa del genere, il padre, dice a Davide: se mi permetti, io gli vado a tagliare la testa a questo qui, che ci sta importunando, eccetera. No? Davide che cosa dice? Dice, intanto Davide aveva la luce dello spirito, capiva le situazioni, e quando lui dice di andargli a troncare la testa, Davide gli dice: ma se quello maledice è perché il Signore gli ha detto maledicimi, Davide. Perché Davide capiva benissimo che quando il profeta Nathan gli aveva detto che la spada non si allontanerà mai dalla sua casa, perché aveva peccato praticamente, aveva fatto quello che non doveva fare, aveva ucciso Uria per mano della spada dei figlioli di Ammon. Praticamente in quell'occasione il Signore ha perdonato il suo peccato, ma non lascia poi il peccatore impunito. Per cui Davide capiva benissimo che quello che lui stava passando in quel momento non era carne e sangue, ma era un discorso che aveva a che fare con lo spirito. Era il Signore che azionava Scimei, perché poi al ritorno, dopo la vittoria di Davide, Scimei fu uno dei primi a parlare tutto il contrario per ingraziarsi Davide, e quindi animato da tutto un altro spirito. Quindi una questione proprio di Scimei era animato da uno spirito. Ed era incoraggiato in quell'occasione. Questo per dire che molto spesso uno potrebbe dire perché Scimei ce l'aveva con Davide, ma Scimei era animato da uno spirito. E quindi le cose funzionano così. Dietro le quinte ci sono degli spiriti che si muovono. E sono spiriti di diversa natura. Ci sono anche degli spiriti mandati dal Signore, e quindi è un mondo che noi, se andiamo adesso non voglio consigliare male a nessuno, però se ci lo teniamo presente questo mondo, diventiamo più intelligenti, ecco, diciamo. Mettiamolo un po' così. Quindi Davide riusciva a vedere oltre la realtà fisica e quindi teneva conto di una realtà spirituale, perché lui era sotto la minaccia, era sotto il programma che il Signore aveva per lui, perché il Signore è benigno, ma è anche giusto, e quindi le cose andavano così. Quindi il maligno sa di questa vulnerabilità dell'uomo, che è portato a considerare la realtà fisica più che la realtà spirituale, e quindi ne fa un uso a suo uso, usa questa situazione in modo per i suoi fini, diciamo, ed essendo lui maligno, quindi sappiamo i suoi programmi quali sono. Quindi con la propaganda, i suoi inganni, tiene un po' in qualche modo l'uomo in schiavitù. L'uomo non è cosciente di questo, pensa di essere libero, ma in realtà non è libero. Allo stesso modo come pensa di non essere un peccatore, per quelli che si guardano dentro, in realtà non tengono conto di diverse cose. Quindi l'uomo è schiavo in qualche modo, è schiavo di Satana. Abbiamo quindi una visione distorta delle cose. Il maligno sapeva che il Signore, per le sue peculiarità, non sarebbe intervenuto di forza, perché il Signore è fedele e ha fatto l'uomo libero. Però il Signore non è intervenuto direttamente in questa situazione, però ha lasciato una soluzione, lascia scegliere l'uomo se la vuole prendere o meno. Però lui ha provveduto ad una soluzione, la conosciamo la soluzione del Signore, ma soprattutto in quello che potrebbe sembrare una noncuranza del Signore, in realtà il Signore è lì, ci dovremmo, diversamente, dobbiamo vedere la fedeltà del Signore, perché il Signore ha creato l'uomo libero e quindi deve scegliere lui la sua strada. Se sceglie la strada giusta, a lui fa piacere, perché lui dice che non prova piacere nella, che l'uomo si perda. È detto nella sua parola. Quindi praticamente non impone. Dice però la via è quella, se tu vuoi la puoi prendere, e tutti gli uomini hanno un'intelligenza capace di capire questa cosa, perché lui ha messo in qualche modo tutti nella condizione di che se uno vuole prendere quella strada, la può prendere. E dipende solo da lui, mantiene però un controllo sugli accadimenti del mondo, perché il Signore ha comunque dei piani, e quando diciamo che lui governa il mondo in un modo che molto spesso riusciamo pure a capirlo, ma in tanti altri modi ci passano di sfuggita, diciamo, non riusciamo a vederlo. Però rimane il fatto che l'uomo, nonostante tutta la sua malvagità, ha un'arma per distruggere il mondo, però fino adesso non l'ha usata. Ma non, questo io non darei i meriti all'uomo, ma proprio perché lui governa e ha i suoi piani, per cui sto parlando della forza della bomba nucleare, che potrebbe, oggi l'uomo ha la possibilità di distruggere il mondo, però il mondo vacilla, però va avanti perché è lui che lo tiene in piedi. Ma se fosse per l'uomo, se dimenticasse solo per un giorno, se il Signore dimenticasse solo per un giorno di tenere in piedi le situazioni che ci sono nel mondo, sarebbe un disastro per ognuno di noi. Quindi il Signore comunque governa. Però in questo caso non è che Satana ha capito che l'uomo è indifeso e lui, il Signore, corre in aiuto. No, il Signore dà una soluzione, e però poi tocca a noi, perché noi possiamo anche... In Giovanni 3, nel discorso di Nicodemo, è detto chiaramente che gli uomini hanno preferito le tenebre più che la luce, perché le tenebre nascondono in qualche modo i fatti e le intenzioni degli uomini, e gli uomini hanno preferito le tenebre più che la luce. Questo la dice lunga sulla volontà dell'uomo, e Dio non forza. Dio dice: bene, chi è per me, io sono qua per loro, ho provveduto, ma ha provveduto subito. Lui ha provveduto subito dopo che Adamo ha disobbedito, in Genesi 3:21 dovrebbe essere. Ha provveduto, il Signore si è presentato ad Adamo ed Eva con delle pelli, che sono proprio una metafora del fatto che Adamo ed Eva fossero rivestiti di un qualche cosa che viene da un sacrificio. Il sacrificio, sappiamo qual è, il sacrificio del Signore Gesù. Ma questa è una metafora. Allora, ritornando quindi all'attività di Satana, il malvaggio, ha approfittato di questa situazione per portare quest'uomo cieco dove vuole lui. Praticamente ci fa credere delle cose, aziona delle... Storicamente c'è stato un periodo dal 1920 in poi, più o meno, che in tutta l'Europa c'è stato proprio un vento di una filosofia del comunismo che si presentava al mondo come la panacea con dei criteri di eguaglianza, di parità, difesa dei deboli, dell'operaio, di eguaglianza. E sembrava come se il mondo fosse sulla soglia di una nuova era fatta di giustizia, soprattutto di giustizia sociale, perché allora io mi ricordo, non del 1920, però guardando indietro, io mi ricordo che c'era la lotta, gli studenti che facevano sciopero per la lotta operaia, praticamente c'era tutto un fermento, un qualche cosa, che in realtà sotto sotto poi che cosa c'era? C'era la libertà sessuale, per le donne il corpo è mio e me lo gestisco io, per gli uomini si guardava a rompere i tabù, a rompere con ogni forma di costrizione, con la libertà, e c'era questa ideologia che già ho detto qualche altra volta, che l'uomo lasciato a se stesso fosse libero di sviluppare le sue potenzialità. Tutte cose che, come vedete, sembrano belle, sembrano anche giuste, se vogliamo. Sto parlando di quest'ultima parte particolarmente, questo fatto di liberare l'uomo da certi criteri, così, no? In realtà i risultati poi li abbiamo sotto gli occhi ancora oggi. E abbiamo un mondo fatto di tristezza, soprattutto che manca la comunione tra le persone, perché ognuno ha la sua maschera, la sua tende a nascondersi, perché poi ha capito in qualche modo sotto sotto che è meglio non rivelarsi più di tanto, perché c'è chi ne può approfittare. E questi sono gli inganni di Satana. Di questi ce ne sono tanti. Io ho parlato del comunismo, che era dalla parte dei lavoratori, dei deboli. Quindi una condizione che ci... praticamente una maschera fa sì che non ci sia un rapporto sincero, leale tra le persone, no? Una persona che non rivela se stesso, ma che è costretto a mascherarsi. Non ci può essere gioia, serenità, come dire, anche il rapporto tra le persone non può essere appagante, perché ognuno di noi non è reale verso il prossimo. E questo è un inganno, anche questo è un inganno di Satana. Soprattutto perdiamo la gioia di vivere. Il fatto di non fidarsi l'uno dell'altro, di essere troppo egoisti, non avere la capacità di amare il prossimo, è tutta una situazione che la dice lunga sullo stato di questo mondo, perché in questo mondo queste cose qua sono propagandate, ma in realtà non ci sono. Il mondo, se ci fate caso, si propone, ho fatto prima l'esempio del comunismo, di giustizia, ideali di giustizia, eccetera, il mondo si propone con delle luci e dei colori e delle prospettive che sembrano belle, ma che in realtà portano poi tutte queste vie, portano tutte nella stessa direzione, portano alla disperazione, all'angoscia. E l'uomo soffre di solitudine. Sono aumentati in questi ultimi, dagli anni 70 andare avanti, lasciamo stare le malattie mentali, ma gli stati depressivi, le situazioni conflittuali e anche gli esaurimenti nervosi, non necessariamente da ospedalizzare, diciamo, ma che l'uomo non vive bene, non è soddisfatto, non vive bene. Eppure ci sono le condizioni perché la tecnologia è migliorata e ha migliorato lo stato dell'uomo, e l'uomo potrebbe essere anche più felice. In realtà invece è il contrario. E quindi questa miseria del mondo, dovremmo porci una domanda, che venga dal maligno questa cosa? Io direi proprio di sì, perché è detto proprio nella parola che viene il principe di questo mondo, quindi Satana è definito il principe di questo mondo, e allora si spiegano queste condizioni, questi risultati. L'uomo non può essere felice. Felice è già una parola, ma non può essere sereno. Non può essere sereno perché non ci sono le condizioni su questa terra per essere sereni. L'amore stesso, molto spesso, è l'amore terreno, è bugiardo in qualche modo. Sotto sotto c'è dell'egoismo. Il fatto che in questo ultimo periodo sembra proprio come se fosse scoppiato, c'è un'esplosione di questi casi di femminicidio, di coppie che finiscono il loro rapporto con la morte di uno o dell'altro, la dice lunga sull'amore, su quello che si erano promessi l'uno l'altro. Ci sono proprio allora, finché c'è un caso o più casi, può essere una coincidenza. Adesso possiamo parlare tranquillamente di fatto sociale, di una situazione sociale che non è più un evento, per dire su milioni di coppie c'è un certo numero che potrebbe essere accettabile la cosa. No, è un fatto sociale, lo dobbiamo riconoscere, perché poi anche chi non fa una brutta fine di solito sono più i divorziati e le famiglie che sono ancora unite, il che significa che non c'è più se prima riusciva a tenere un contratto sociale, adesso non c'è più fiducia in questo contratto sociale, perché si parla anche di persone divorziate a 80, a 70 anni, insomma. A quel punto uno potrebbe pensare, non ci rimane molto, cerchiamo di capirci l'uno con l'altro e tiriamo avanti quest'altro poco. No, invece è proprio insopportabile la cosa, te ne devi andare, insomma, siamo su questi piani, ecco. Questo per dire l'andazzo di questo mondo. E Satana come ha condito il tutto? Sul piano sociale è così. Sul piano individuale è peggio, perché anche questo fenomeno dei social media come è stato accolto, sembra quasi come se ci voleva questa forma di rapporto sociale fatto artificialmente, diciamo. Le persone, più che preferire vedersi da vicino, trovano più soddisfazione a messaggiarsi, il che la dice lunga sul tipo di rapporto che vige oggi. E questo non può essere, non può fare felice, o meglio, togliamo la parola felicità di mezzo, ma non può essere una soluzione di equilibrio, di serenità per una persona, perché l'essere umano, il Signore l'ha creato perché il socializzare è di per sé stesso un fatto che che il rapporto con le persone è necessario per l'uomo, perché la maggior parte dello sviluppo dell'uomo, e l'uomo l'ha capito, è nel socializzare con il prossimo, nel condividere le informazioni, nel creare ambienti di socializzazione che siano però fatti di rapporti personali, da dove può uscire la ricchezza umana, diciamo a grandi linee così, no? Mentre invece i social non fanno altro che artificializzare. Allora, io non ho nessun account su Facebook o WhatsApp, eccetera. Ho un solo account su Telegram le due cose che sono le mie figlie. Per cui quando mi mandano qualche filmato, ultimamente mi hanno mandato i filmati del nostro fratello dall'Africa, e quindi sono due gli account che io ho memorizzato lì sopra, non ho altri account. Questo per dire che non ne sento proprio il bisogno, ma non perché io sia superiore agli altri o chissà che cosa, perché io sono convinto che chi ha conosciuto ha sentito parlare il Signore ed è già in incamminato su questa strada, preferisce la comunicazione reale tra le persone, insomma, ecco. E alla fine di questo discorso, solo per dire che Satana ci gioca molto con queste cose. E quindi la vita diventa triste in questo modo, il non comunicare, si perde proprio il senso si perde ogni entusiasmo. Allora il problema dell'uomo diventa più grosso. Allora lui si ripresenta e dice: adesso ti tiro io fuori soprattutto chi è in cerca di cose, di soluzioni. Facciamo un esempio molto banale: uno che ha bisogno di soldi, lui si avvicina e dice: sai, ci sarebbe da fare un furto o una cosa, una sola volta nella vita ti metti a posto. Quindi lui è spinto da questo accarezza l'idea, e quindi praticamente una persona già messa in un certo tipo di condizioni, lui gli dà il colpo di grazia, diciamo, no? Questo sempre perché siamo partiti da un assunto iniziale, che l'uomo è cieco, è indifeso e guarda la realtà fisica come l'unico modo con cui muoversi, trae dalla realtà fisica gli unici suggerimenti per muoversi nella sua vita. Questo è un disastro se non tiene conto della parola di Dio, perché quando parliamo delle armi che il Signore mette a disposizione, quindi parla dello scudo della fede, della spada che è la parola di Dio, e praticamente tutto quello che noi vediamo di queste armi vanno tutte nella direzione di conoscere chi è questo nemico delle anime nostre, e quindi sapere da dove arrivano i dardi, dove si decidono, e la parola di Dio, che è la verità è come una luce, come un faro, che lui non può, sapete quando un ladro viene invaso da un fascio di luce e lo stanno riprendendo da delle telecamere, da tutte le televisioni del mondo, insomma lui vorrebbe proprio sparire perché è stato scoperto, insomma, ecco. E così è le armi del Signore con il maligno, perché alla luce del sole la verità non si può rinnegare, anche bisogna stare nelle tenebre per accettare le trame del nemico, ma alla luce del sole, alla luce del Signore, l'iniquità non può proseguire, non ha futuro, perché è come applaudire al male, è come un po' quello che stiamo vedendo con la guerra in Ucraina. Insomma, lì c'è stata un'invasione, un vero e proprio atto di prevaricazione, ed è stato fatto alla luce del sole, non c'è neanche una scusante, perché Putin vuole passare alla storia come uno che ha fatto questo, questo e questo, praticamente, e però non si rende conto che questa cosa è fuori ogni regola, è fuori da ogni criterio proprio, insomma non c'è scusante. Così è, questa è la guerra in Ucraina, ma in realtà ci sono tante situazioni che fanno sì che è solo la parola di Dio, la luce che il Signore ci dà, ci permette di vivere e di vivere in pace, quella pace di cui Lui parla, perché quella pace di cui Lui parla è una pace che arriva all'intimo del cuore. Non è una pace che ti può dare il fatto che tu hai una sicurezza economica, oppure il fatto che non hai dei debiti, o che hai una situazione familiare tranquilla che può cambiare in un momento all'altro, oppure i soldi, perché poi questa vita comunque poi finisce e quindi è una pace provvisoria. No, quella è una pace che ha a che fare con le radici stesse della persona. È una pace che viene viene dal Signore, non andiamo oltre. E quindi, quindi stavamo parlando dell'attività di Satana, del maligno, e praticamente voi immaginate questa lotta, no? Con un cieco, una persona cieca, che cosa fa lui? Ci gira intorno, vede il lato debole, il cieco non ha nessun modo per difendersi, e lui scaglia i suoi dardi ed ha gioco facile, E allora la domanda che dicevamo prima era questo: ma il Signore così benigno, l'abbiamo già fatta questa domanda qualche altra volta, non poteva provvedere alla cosa? No, non poteva provvedere, perché il Signore non lo puoi incolpare, perché Lui ti ha dato una soluzione, tu non l'hai scelta la soluzione, non hai preferito rimanere nelle tenebre. E quindi, se stai soffrendo, dovrebbe essere una spinta ad accettare gli statuti, i comandamenti che il Signore ti ha dato, perché la tua situazione è già è triste, insomma, e quindi dovresti fare qualcosa per cambiarla. E quella è la soluzione. Quindi praticamente, quando noi diciamo quando noi parliamo di questa dell'intervento del Signore, il Signore sapeva tutto questo, è così benigno come si definì. Perché lo permette? È una domanda ormai che ci siamo già fatti e che ricorre spesso, sembra quasi che si contraddica. Pensate, il Signore non poteva fare l'uomo libero per paura che ciò lo esponeva alla tentazione di Satana. Cioè Satana, in questo modo, il Signore è stata sua intenzione di fare l'uomo libero. Il non fare l'uomo libero e quindi tenerlo come una marionetta, diciamo, perché Satana ne avrebbe approfittato, perché l'uomo poi ha scelto Satana. Capite il gioco di forze che c'è in questo? Però rimane il fatto che la soluzione c'è, ma l'uomo preferisce le tenebre. L'uomo preferisce le tenebre. E quando tu gli parli, noi sappiamo tutti, abbiamo fatto esperienza, come è difficile, perché noi non convertiamo nessuno, ma come è difficile fare accettare a delle persone i nostri tentativi di parlare chiaramente con delle persone, no? Al massimo la persona può apprezzare la tua intenzione sincera, benigna, in qualche modo, però dice vabbè, però poi faccio da me, vabbè, poi ci penserò e se così ti farò anche sapere eventualmente. Però capite benissimo che è difficile avere a che fare con delle persone intrappolate, schiave, che quando gli parli del Signore non ci credono perché hanno già tutta questa propaganda alle spalle. E quindi mi viene da dire che praticamente l'unica cosa che potrebbe cambiare questo stato di cose è quello che il Signore ha fatto. Il Signore non è intervenuto sull'uomo per proteggerlo dalle insidie del maligno, ma ha fatto sì che in questo modo che l'uomo fosse messo a corrente, fosse informato. Ecco. Poi scegli tu, perché io ho fatto delle promesse e quindi le mie promesse sono per quelli che hanno scelto una certa strada, ma per gli altri, gli iniqui, no, non c'è posto, non ci può essere posto. Quindi noi siamo chiamati a fare una scelta. Noi in questo mondo, tutti gli uomini, sono chiamati a fare una scelta, a decidere sul proprio percorso, sulla propria vita. Io penso che in fondo, ognuno di noi, anche gli uomini del mondo, hanno fatto una scelta cosciente, nel senso che hanno pensato che stare nel gioco di Satana avrebbero guadagnato di più, perché anche nella parola viene ammesso il fatto che questa generazione, diceva il Signore, è più scaltra dei figlioli degli uomini, quando parla del servo infedele. È perché noi ci poniamo vogliamo stare nelle vie che il Signore ci ha messo davanti, e questo molto spesso comporta anche delle rinunce, che sono per la maggior parte rinunce che appartengono proprio a questa realtà fisica. Tipo, per esempio, stasera me ne sarei stato volentieri a casa, a calduccio, eccetera. Invece l'essere un figlio di Dio non è che mi spinge, perché io vengo con il piacere di stare alla sua presenza. Però se mi dici fisicamente, se gioisci fisicamente, io ti dico no, fisicamente il fisico mio l'ho reso schiavo, o meglio, è morto alla croce. E io adesso cerco di vivere guardando a lui, quello che lui mi indica. Non so se mi sono spiegato. Quindi siamo chiamati a fare una scelta in modo serio. Chi è in malafede farebbe quindi bene a considerare seriamente quello che è scritto, quello che scrive Paolo in Tessalonicesi 2:11, secondo Tessalonicesi 2:11, e scrive questo: e perciò il Dio manda loro efficacia di errore, onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Quindi il Signore parla chiaro, non nasconde niente. Qui è detto chiaramente, se uno si guarda dentro, se, soprattutto se non si prende in giro da solo, diciamo, no? E si guarda dentro in modo sincero, legge queste parole, non può fare altro che riconoscere che qui c'è una verità enorme. Cioè, praticamente il Signore qui sta dicendo che tu che hai scelto l'altra strada, io farò in modo che ci galoppi anche su questa strada, perché quelli che non hanno creduto alla verità si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Cioè è giusto proprio, cioè tu sei un malvagio, ma non ci può essere, sei giusto che sei, non dico condannato, sei giudicato, perché è una questione di giustizia, chi ama la giustizia e non può pensare diversamente. E dice, ma tu sei, come sei, non è questione di come sei, ci sono delle regole, delle leggi, che il Signore faremmo bene a seguirle. Perché sapete, Adamo, tutto sommato uno potrebbe dire, ma Adamo si è lasciato solo convincere da Satana. No, Adamo ha praticamente preso sotto gamba il consiglio che il Signore gli aveva, non il consiglio, il comandamento che il Signore gli aveva dato. L'ha preso alla leggera. Prendere alla leggera il Signore, considerando i rapporti tra il Signore e Adamo, è un fatto proprio di giustizia, è un fatto proprio di prendere alla leggera questo significa agli occhi del Signore è stato una disubbidienza pari al peccato che Adamo si è caricato praticamente. Il Signore non ha né andato oltre e né andato sotto, e era una disubbidienza da pagare in quel modo lì. Praticamente questa disubbidienza poi che cosa ha fatto? Ha fatto sì che, come se fosse stato un'ombra alla luce del Signore, per cui Satana ne ha approfittato subito. Allora Satana, quando ha fatto quel discorso seducente, soprattutto a Eva, se non c'era il fatto che il Signore era preso alla leggera, ed è questo quello che ha permesso Satana di vincere. Non so se mi sono spiegato. Praticamente la colpa dell'uomo sta nel fatto che che ha preso alla leggera quello che il Signore ha detto. E questo non è piaciuto al Signore, non può piacere. Voi, quanti sono qua padri di famiglia, hanno un figlio che prende alla leggera quello che dice il padre, nel senso che non quello che... io penso che al padre dispiace se non c'è il rispetto, non dico il timore, perché uno è bambino e non capisce, eccetera. Ma le cose stanno proprio in questo modo qua, che l'uomo davanti al Signore che aveva tutta questa attenzione per lui, che di fronte alla sua situazione che non aveva la moglie, e quindi un po' di solitudine c'era, il Signore era sensibile a questo, e non dico che noi lo sappiamo. Penso che Adamo non abbia chiesto la moglie, ed è stato il Signore che si è accorto che Adamo non stava bene da solo, e gli dice, io gli farò un accorgimento, insomma, un aiuto, ecco, gli farò un aiuto. Quindi è stato un movimento del Signore verso Adamo. Quindi Adamo tutte queste cose le ha assorbite. Il fatto di trovarsi in un giardino e sapevo che quel giardino era per lui e che il Signore l'aveva reso amministratore dei suoi beni. Insomma, tutta una situazione che Adamo non poteva prendere alla leggera da quello che il Signore ha detto. Perché quando ha fatto questo, il Signore, la prima cosa, in questo modo, sono cose che sto pensando io, la prima cosa che ha pensato, avrà detto, a questo gli devo dare una lezione. Perché se non gli do una lezione, le cose non sono giuste, non c'è verità. La verità è che questo merita di uscire fuori dal giardino e di imparare a vivere. Insomma, detta così, in queste parole qua, perdonatemi se le ho dette in questo modo. Quindi siamo chiamati a fare una scelta. Ed è importante. Il Signore ci ha fatto degli esseri liberi, liberi di ascoltare e obbedire oppure di ribellarci. Ribellarci fino al punto che gli uomini hanno detto la loro: non vogliamo che costui regni su di noi. È chiaro il discorso. Cioè, l'uomo vuole fatti in là, insomma, fammi spazio, non voglio sottostare, perché poi è convinto di essere libero, perché in effetti lui non vede la schiavitù di Satana, perché la Satana l'ha talmente inculcato che la pensa uguale a lui, quindi non vede schiavitù, non so se mi sono spiegato, è in sintonia con il padrone. Il padrone è Satana in quel caso lì. Però quindi la scelta che fa, comunque, determina il corso della sua vita. C'è una promessa per chi è ubbidiente alla parola del Signore ed un prezzo da pagare per i ribelli, per gli iniqui. A noi, quindi, la scelta è nostra, tocca a noi. Quindi poi, quando agli inganni del maligno, che ha determinato, la miseria di questo mondo, parlavamo di questo rimedio che il Signore ha provveduto per chi lo vuole prendere, e il rimedio noi lo sappiamo qual è. Praticamente il Signore ha pagato lui, paga lui per noi. Io vengo io immaginate mi è stato raccontato questo esempio, no? E questo giudice che condanna un iniquo che aveva fatto delle cose, eccetera, e così gli dà una condanna, lo condanna a morte. Poi esce dall'aula, si cambia i vestiti, si mette i suoi vestiti di borghese e dice: pago io per questo uomo, che è stata la condanna che ha avuto quest'uomo. Cioè, praticamente questo giudice che assolve a due funzioni. Una, lo condanna, e poi prende lui paga lui al posto del condannato. Il condannato è libero, praticamente. Quindi più di questo il Signore non poteva fare. C'è un canto che poteva far di più, perché in effetti è proprio così. Il rimedio che lui ha provveduto, l'abbiamo detto, che ha provveduto subito. Quindi in Efesini 6,14 dice, continua in Efesini, il discorso iniziale, dice: state dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi. La verità è praticamente quando una persona arriva a riconoscere la verità, che è proprio verità, e allora non ci sono più discussioni, perché la verità è un parametro che dovrebbe zittire in qualche modo ogni situazione. Quando ci si arriva però alla verità, cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia. Quindi verità, giustizia, i calzari ai piedi della promessa, della prontezza che dà il Vangelo della pace. prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Praticamente la fede è quella che ci permette di stare fermi, di rimanere in piedi di fronte agli attacchi del maligno. Noi possiamo essere scoraggiati quando vogliamo, possiamo trovarci in situazioni bruttissime, ma se abbiamo fede rimaniamo in piedi, se abbiamo la fede in Lui rimaniamo in piedi. Di fronte a tante situazioni che l'uomo può essere scoraggiato, l'uomo di Dio rimane in piedi perché ha questo sostegno. Cioè noi in pratica, rispetto, parlo dei credenti, hanno una cosa importante che è la fede, perché gli uomini del mondo non hanno questa forza, perché loro vivono, sono mossi da ogni vento che gli arriva addosso praticamente, non hanno consistenza. La consistenza, parlo di consistenza in termini proprio di forza di sopportare. Se uno ha poca fede, crolla, ma se la fede è forte, allora rimane in piedi. La fede comporta anche una certa, sarei per dire una parola grossa, una certa vicinanza col Signore comunque, perché non si può avere fede in uno che si conosce poco. Per conoscenza non intendo la lettera, per conoscenza intendo l'esperienza, che è diversa. L'esperienza è il vivere quella cosa. La conoscenza può essere anche astratta, può essere aleatoria, può essere, ma l'esperienza è io non lo so il termine esperire cosa significa, ma mi sa tanto che potrebbe essere proprio questo, cioè il vivere quella situazione. Cioè praticamente fare l'esperienza significa, allora uno può dire in Africa c'è molto caldo, che c'è il deserto che non si resiste al caldo. È perché l'ho letto in tanti posti, e poi me ne rendo conto perché è sull'equatore, e quindi sicuramente è così. Pensa un po' che sofferenza. E questa è la lettera, no? Però se uno viene dall'Africa, dall'equatore, che è stato 3 giorni sotto il sole cocente, con la sete, con tutto quello che ti comporta questo stato di cose, lui conosce quello che sta dicendo. Non so se mi sono spiegato. L'altro conosce pure quello che sta dicendo, ma sono due cose che li differenzia, soprattutto una cosa, che quello che ha fatto l'esperienza l'ha vissuto, ho capito, no? Avete capito quello che volevo dire. Praticamente è così. Quindi lo scudo della fede. Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiera e di supplicazione. Il Signore però può intervenire direttamente, nel senso che indica la strada, è vero, però se io prego per una persona, una preghiera di intercessione, il Signore in quel caso lì è fedele, può intervenire. Per questo le nostre preghiere sono importanti, per dire se io prego per Pietro Fiore, per esempio, no? La Chiesa prega per Pietro Fiore. Il Signore può intervenire nella situazione di Pietro Fiore, però sempre tenendo soprattutto un principio, che è la sua fedeltà, perché ci sono dei piani anche per Pietro Fiore, che il Signore li ha ben presenti, e questi piani non si allontanano da quello che vorremmo anche noi e che vorrebbe anche Lui, ma non in questa condizione, in una condizione che Lui un giorno dirà: bene, è stato bene, è stato un bene. Perché quando nel Salmo 119, che io apprezzo sempre di più questo Salmo, è detto: è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. E questo mi parla molto, questa cosa, perché sta a significare che molto spesso anche delle brutte esperienze il Signore le ha permesse per la sua fedeltà, perché un giorno Lui poteva dire: è stato un bene per me. Chi l'ha fatta quell'esperienza negativa può dire un giorno: è stato un bene per me, meno male che è successo, perché sennò chissà dove starei. Tante persone hanno avuto una lezione e hanno rigato poi dritto, e questa è stata la loro benedizione. Non so se è chiaro. Quindi praticamente il conoscere questa persona malvagia, che è il maligno, Satana, ci permette di scansarlo, di evitarlo, perché se non lo conosciamo, noi tutti abbiamo questa possibilità che il maligno ci può in qualche modo fare del male, magari sarà anche un male che passeggero, ma che comunque lui ha delle armi tremende, perché noi siamo portati sempre a ragionare con parametri terreni, e questo per noi l'unica soluzione sono queste armi di cui ho parlato adesso. Se non usiamo queste armi, noi siamo deboli, siamo soggetti, siamo deboli, perché non abbiamo proprio nessun riferimento. Alle volte, per dire, è capitato delle volte che uno ha avuto, per dire, io ho avuto un contrattempo l'altra volta prima di venire in chiesa, e magari ragiono in funzione di quel contrattempo. In realtà il maligno mi voleva mettere di malumore per negarmi il piacere di stare in comunione, in armonia con i fratelli. E questo non ci arrivi sempre a conoscere queste cose, perché in qualche modo siamo portati, come dicevo, a ragionare con parametri terreni. Io mi fermo perché sono le 10 e il succo è questo. Che il Signore ci benedica. Amen.